Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Bisogna ammettere che il ritratto è il genere artistico e pittorico più impegnativo. Sono parole di Giovanni Segantini e per la prima volta una mostra in corso fino al 20 di ottobre 2021 al Museo Segantini di San Moritz indaga la carriera di ritrattista di Giovanni Segantini. Noi per parlarne abbiamo in linea la direttrice del museo Mirella Carbone, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giovanni Segantini considerava quindi il ritratto il più nobile dei generi pittorici, ma come mai questa predilezione per i ritratti, proprio per lui che è conosciuto soprattutto come autore di paesaggi e di scene di vita contadina?
Sì, infatti, ma lui scrisse questa lettera tra l'altro nel 1890, e quindi nella fase matura in cui aveva veramente si dedicava quasi esclusivamente alla paesaggistica, genere nel quale poi realizzò le sue grandi visioni panteiste. Però lui stesso in questa lettera all'amico Vittore Grubici scrive che il ritratto rimane il genere più nobile perché è lo studio del sembiante umano. Il sembiante umano, il volto umano era per Segantini veramente un tema importantissimo, e lui scrive, come giustamente ha detto lei, che il ritratto è anche un genere, il genere per lui più impegnativo, perché la grande sfida nel ritratto è usare i mezzi pittorici più semplici possibili per rendere però questo fulcro vitale, questo centro vitale dell'individualità personale, dell'individualità dell'essere umano, che è proprio il viso. Quindi Segantini aveva un grandissimo interesse per la, appunto, per la personalità, per l'individualità, per la fisionomia, ed è per questo ci siamo decisi a realizzare questa mostra, perché è un po' sorprendente. Chi conosce Segantini come paesaggista sa che nei suoi paesaggi gli esseri umani ci sono, i contadini, i pastori, ma non sono mai individui. Spesso li vediamo di spalle, il volto proprio non si vede, o anche se si vede si nota che
poco, insomma, sì.
Sì, è un tipo, non è una individualità. Gli esseri umani sono parte dell'universo naturale, senza una loro fisionomia individuale, mentre invece nei ritratti si nota quanto fosse importante per lui. Quindi questa è un pochino una contraddizione, o diciamo una particolarità che ci è sembrata molto interessante.
Infatti una particolarità, sì, direi, sì, no? Sì. Quindi voi avete deciso di dedicare questa mostra ai suoi ritratti e autoritratti, che in totale sono 22, magari degli autoritratti parliamo in un secondo tempo. Comunque provengono tutti da collezioni pubbliche, private, internazionali, e vanno dagli esordi di Milano fino alla morte, come sappiamo, morte prematura tra l'altro, in Engadina. Ecco, sono stati selezionati seguendo questa evoluzione, no? Da specchio a simbolo, quindi quando aveva una resa più fedele dei tratti fisionomici, fino al ritratto come veicolo, no? Per esprimere un'idea, un simbolo. Quindi c'è tutta la carriera lì pittorica di Segantini. Mirella Carbone.
Sì, è bellissimo vedere questo nell'ambito di 20 anni soltanto, perché come giustamente dice iniziò nel 79, gli esordi a Milano, e già nel 99 morì, però si vede appunto questa evoluzione fino a opere mature. Noi abbiamo il Petalo di Rosa, per esempio, che è un'opera del 1890, in cui si vede che è un ritratto bellissimo di Bice, però Bice appena risvegliata, la testa sul cuscino, però è chiaro che lì si tratta di un simbolo, il simbolo della vita rinascente, quindi abbiamo questo simbolismo realista che è la particolarità del Segantini maturo, e questa evoluzione appunto si può veramente notare seguendo il percorso della mostra. Sì.
E noi possiamo dire che proprio tramite le tecniche dei ritratti e degli autoritratti scopriamo l'evoluzione artistica di Giovanni Segantini, ci dà un elemento in più rispetto ai suoi noti paesaggi?
Un elemento in più non direi, perché anche nei ritratti come nei paesaggi si vedono questi inizi ancora legati alla tradizione realista fine anni 70, primi anni 80, e poi a metà degli anni 80 Segantini svilupperà la sua tecnica di visionista.
Quindi sono paralleli, insomma, le due cose.
Sì, sono paralleli, è un parallelo, però visto che i ritratti sono di meno l'evoluzione si può vedere in maniera, come posso dire, più concisa, ecco, dagli inizi realisti fino a questa trasformazione che grazie alla tecnica del divisionismo gli permette anche di passare al simbolismo sempre più accentuato. Per quanto, questa è la cosa che secondo me è molto bella di Segantini, il suo simbolismo rimane realista fino alla fine, quindi è la particolarità sua, non passa un simbolismo poi di carattere più astratto o più troppo idealizzante, quello è bello secondo me.
E ci sono anche gli autoritratti, dove si manifesta proprio in modo netto la metamorfosi, no? Dicevamo, da specchio a simbolo, e si nota tantissimo dal primo ritratto, autoritratto del 1879 fino all'ultimo, quello del 1898. Ecco, qui la differenza di stile si nota in modo inequivocabile. Come mai Segantini, secondo lei, Giovanni Segantini, ha scelto il suo volto, l'autoritratto, per manifestare questa evoluzione, che si vede meno forse nei ritratti?
Sì, nei ritratti non è così palese, si nota, ma non è così palese come negli autoritratti, però la domanda che mi pone è molto bella e molto interessante, non so dirle. Chiaro è che Segantini già 22enne, diciamo, già 22enne iniziò a sentire questa necessità di trasfigurare la propria immagine creando un'icona, creando un'immagine di profeta. Se si pensa che il primo ritratto che mostriamo è proprio il primo in assoluto esistente o conosciuto del 79, lì è a 20 anni, 19 anni, no, sì, 20-21 anni, e poi già quello dell'82, quindi realizzato 3 anni più tardi, ci mostra un Segantini veramente trasfigurato, idealizzato, su uno sfondo di tenebra, quasi nero. Da questo sfondo appare questo volto pallidissimo, emaciato, con uno sguardo allucinato che veramente inquieta, e poi subito sotto la testa, proprio all'altezza del collo, si intravede il pugnale, l'impugnatura di una spada che sta per tagliare la testa, separarla dal corpo, e quindi già lì vediamo che Segantini, giovanissimo, già vuole trasfigurare la propria immagine, creando un'icona, creando un ideale per il pubblico, e questo è evidentissimo nei ritratti, negli autoritratti. Sì.
Negli autoritratti. E la mostra è accompagnata da un catalogo bilingue, naturalmente italiano-tedesco, contiene un saggio particolare di una conoscitrice speciale di Segantini.
Sì, perché questa mostra l'ho realizzata insieme alla grande studiosa di Segantini, alla professoressa Annie-Paul Kansack, e lei nel catalogo propone, in un saggio veramente molto interessante, cioè diciamo inquadra la ritrattistica segantiniana nell'ambito della ritrattistica non solo lombarda, che lo influenzò molto, ma anche europea, e quello è bellissimo per avere una panoramica su questo genere in quegli anni, alla fine del XIX secolo, in tutta Europa.
Mm-hmm. E grazie Mirella Carbone.
Grazie a lei, grazie, e spero appunto che il tema della mostra interesserà gli ascoltatori e che verranno numerosi.
Ma noi ce lo auguriamo, la mostra rimarrà aperta al Museo Segantini di San Moritz fino al 20 di ottobre 2021, giusto? Fino al 20 di ottobre.
Esattamente.
Quindi c'è tutta l'estate, insomma, davvero,
l'estate,
per poterla visitare. Grazie ancora Mirella Carbone.
Grazie, buona giornata, arrivederci.